Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Ci ha dato il Padre per essere chiamati figli, e lo siamo realmente. C'è tutto lo stupore di Giovanni per la verità di essere figli. E mi sembra che sia proprio bello iniziare con questa frase, con la solennità dei santi, perché mi pare che ci sia subito già un messaggio prezioso. Primo messaggio: attraverso una vita di preghiera autentica noi scopriamo la realtà più grande della nostra vita: essere amati, essere figli amati. Non soltanto la preghiera ci fa scoprire questo, anche la vita, e dentro la preghiera sicuramente la parola di Dio, ma è proprio attraverso una preghiera autentica che noi sperimentiamo di essere figli amati. E sottolineo la parola sperimentare perché non basta saperlo. Noi lo sappiamo, l'abbiamo già detto, sentito tante volte che Dio ci ama, ma un conto è saperlo, un conto è sperimentarlo. Un conto è sapere per voi giovani tutto dell'innamoramento, altro è innamorarvi. Cambia tutto. Voi potete aver studiato anche dei volumi sull'innamoramento: quando si è innamorati succede questo, quello, quell'altro, ma il momento in cui vi innamorate voi capite tutto, non avete più bisogno di libri, avete bisogno del ragazzo o della ragazza. Ecco, così è per la vita di preghiera. Non basta sapere che siamo figli e che Dio ci ama, bisogna sperimentarlo. E poi attraverso questa esperienza di essere amati da Dio, noi a poco scopriremo, e credo proprio che in questo anno lo scopriremo insieme, scopriamo a poco che Dio ha un sogno su ognuno di noi, ognuno di noi con il suo volto, il suo nome, la sua storia, è al centro del sogno di Dio. E il sogno di Dio, lo dice proprio bene la festa di oggi, si chiama santità, che non è qualche cosa di astratto. La santità vuol dire esattamente diventare quello che siamo, figli, figli amati. E in questo essere figli amati, sperimentarlo, c'è la beatitudine, c'è la gioia, perché santità uguale felicità. Voi non conoscete dei santi tristi, non ne conoscete. E comincio con un riferimento personale. Quest'anno sono esattamente 25 anni che in qualche modo mi trovo o nella scuola di preghiera o nella scuola di Bibbia, ma proprio 25 anni fa cominciavo con la scuola di preghiera, e due sentimenti erano forti nel mio cuore fin da quando il padre mi ha detto: senti Pino, quest'anno fa tu la scuola di preghiera, io credo che puoi farla. Ero al terzo anno di teologia, mi mancavano ancora 2 anni a essere prete. Bene, due sentimenti molto vivi: da una parte la gioia, perché effettivamente morivo di gioia, poi non sono morto, ma morivo di gioia al poter comunicare qualcosa della bellezza della preghiera, e ho sentito una fiducia enorme nel cuore. E dall'altra parte anche timore. Parlare di preghiera non è come parlare di pomodori, no? È un'altra cosa. I pomodori bisogna anche parlarne bene, sono anche qualcosa di molto bello della creazione, ma la preghiera è un'altra cosa. Bene, dopo 25 anni vorrei dire che mi trovo in cuore gli identici sentimenti, soltanto che si sono approfonditi e maturati. Gioia profonda. Io non mi sono mai annoiato in questi 25 anni di parlare di preghiera, perché fa sempre arrancare me, mi mette in gioco, mi sfida. E vi lo dico con tutto il cuore: più vado avanti, più questa gioia cresce, perché cresce lo stupore del miracolo della preghiera. Poter comunicare con Dio, a volte mi viene da piangere di stupore. Noi lo diciamo con tranquillità: comunicare Dio, ascoltare Dio, ma bisogna avvicinare delle persone che vivono il buio della coscienza per capire il tesoro che è potersi mettere in ginocchio e gustare la preghiera. Ci sono persone, a volte anche sincere, che però misteriosamente non riescono ad aprire il cuore a Dio. Si chiamano atei, anche se bisogna usare questa parola con molta cautela, e a volte soffrono, non riescono a percepire qualcosa di più dell'umano. Per questo è una gioia straordinaria poter parlare di preghiera. Ma anche è cresciuto in questi 25 anni un po' di timore nel parlare di preghiera, perché mi rendo sempre più conto che la preghiera tocca il cuore dell'uomo e tocca il cuore di Dio. È qualcosa di molto prezioso, ma di molto delicato. Non è una cosa qualunque. La preghiera è proprio un avvenimento tra il cuore di Dio e il cuore dell'uomo, e dunque parlarne per aiutare altre persone a camminare è una grossissima responsabilità. Ecco perché noi imploriamo molto lo Spirito, perché solo lo Spirito può aprire la vostra libertà alla preghiera, non noi. Noi siamo chiamati a fare il servizio un po' di risvegliare nei vostri cuori un'attesa e un desiderio. Ecco, questo proprio come introduzione e punto di partenza. E veniamo allora a... Oggi mi fermo con voi su tre spunti, tre messaggi. Il primo è la preghiera come incontro di desideri, il desiderio nostro e di Dio. Poi la preghiera come dono da imparare, secondo passo. Terzo passo, la preghiera al cuore della nostra vita, e siamo già stati introdotti bene dal Salmo. Incontro di desideri. Se noi ci chiedessimo qual è il desiderio più radicale del cuore umano, non dico del cuore dei cristiani, semplicemente del cuore di ogni uomo, ci sarà un desiderio veramente profondo, al di là di tutti i desideri a volte superficiali o magari anche importanti, che però immediatamente non lasciano andare alle radici. Qual è il desiderio profondo del cuore umano? Bene, la risposta è molto semplice e molto grande. Il bisogno più grande di ogni persona, di ogni cuore umano, è il bisogno di comunione. O se volete, è il bisogno di una presenza, è il bisogno di essere amati. Guardate che tanti nostri desideri possono essere anche superficiali, ma il desiderio di essere amati non è banale, è proprio al centro di quello che noi siamo, il desiderio di comunione. Quel grande profeta che tanti di voi forse hanno conosciuto e visto di persona, Frère Roger Soutz, della comunità di Tese, in un bel librettino ha scritto a un certo punto: se fosse possibile scrutare in profondità un cuore umano, che cosa troveremmo? Con stupore scopriremmo che in ogni essere umano c'è l'attesa di una presenza, c'è il silenzioso desiderio di una comunione. Questo è proprio un desiderio radicale. E il Salmo 63, i salmi veramente sono una scuola di preghiera, il Salmo 63, tanti salmi esprimono questa realtà che vi ho detto adesso, il Salmo 63 lo esprime molto bene, sentite questa battuta: «O Dio, Tu sei il mio Dio, di Te ha sete l'anima mia, di Te ha sete la mia vita». A Te anela la mia carne come terra deserta, arida, senza acqua. Voi sentite in queste parole proprio tutto l'essere proteso verso Dio, desiderio di una comunione. E ho segnato anche sulla dispensa una bella parola di uno che cristiano non è, ma è un uomo profondamente assetato di Dio, indù, il grande poeta bengalese Tagore. In una sua poesia, ma le sue poesie sono per lo più preghiere, ha scritto: ci sono cercatori di ricchezze e ci sono cercatori di saggezza, ma io cerco Te per poter cantare. È molto bello. Io cerco te per poter cantare. Il canto che esprime la pienezza della gioia, noi cantiamo normalmente quando abbiamo il cuore in festa, bene, la gioia profonda è frutto di comunione. È frutto di comunione. Certamente di comunione tra di noi, con le persone, ma anche di comunione con Dio, perché il cuore umano è così grande che non gli basta mai una comunione soltanto umana. Anche nel matrimonio più riuscito, nell'amicizia più bella, che evidentemente sono dei doni di Dio, ma il cuore ha ancora un ulteriore spazio. Quello spazio è riservato a Dio. Dio, occupandolo, dà pienezza al tuo matrimonio, dà pienezza alla tua amicizia, dà il gusto veramente umano a tutte le comunioni. Perché il gusto umano di tutte le cose è Dio, è la comunione con Dio. L'incarnazione dice esattamente questo. Ecco, ma c'è una cosa che è importante tenere presente. Nell'uomo di tutti i tempi, di tutte le culture, c'è questa sete di comunione. Magari non viene chiamato Dio, viene chiamato l'assoluto, l'infinito, o con i nomi più diversi, ma c'è bisogno di un di più di comunione rispetto all'umano. Ma ciò che è veramente grande, e la nostra fede ce lo dice, diciamo così, in modo proprio solare, ciò che è veramente grande è che questo desiderio di comunione, prima di tutto, è in Dio, prima che in noi. Fin dal primo momento, quando Dio ha cominciato a rivelarsi con questa intenzione, far comunione. Domani ci fermeremo sul personaggio che è Abramo. Dio si rivolge ad Abramo, cioè entra in comunione, entra in dialogo con una promessa. C'è una parola nella Bibbia che è importantissima, nella Bibbia ci sono delle parole chiavi, per esempio stamattina uno, ricordare, una parola importantissima. C'è una parola nella Bibbia molto, molto importante che torna dall'inizio alla fine ed è la parola alleanza, in ebraico berit, alleanza che vuol dire patto, legame, comunione. Noi traduciamo tranquillamente comunione. Notate che la troviamo tutte le volte che celebriamo l'Eucaristia, questa parola, perché è questa l'ultima intenzione di Dio, far comunione. Allora, al momento della consacrazione, magari oggi prestiamo attenzione. Questo è il sangue della nuova ed eterna alleanza. Eccolo lì, il desiderio di Dio. Perché in realtà il desiderio di comunione che c'è in Dio si è compiuto nel momento in cui Dio è venuto ad abitare in mezzo a noi prendendo un volto umano, un cuore umano in Gesù. Il desiderio di comunione di Dio verso l'uomo è così grande da venire ad abitare in mezzo a noi. Giovanni dice, e il Verbo è venuto a piantare la sua tenda in mezzo a noi. Far comunione. Ecco il desiderio di Dio. Ma non basta, non basta ancora. Sembrerebbe che siamo già arrivati. Questo desiderio va ancora oltre. Gesù, morendo in croce, risorgendo, ci dona lo Spirito che viene ad abitare la terra del nostro cuore. Fino a questo punto la comunione, il desiderio di comunione in Dio, fino a comunicarsi, ad abitare in mezzo a noi. Allora ecco che il desiderio di comunione che è in Dio viene addirittura ad essere una presenza in noi. Per questo in noi c'è questa sete di comunione, perché noi siamo abitati da una presenza di comunione. E allora la preghiera è anzitutto questo, due desideri che si incontrano, il nostro desiderio di comunione e il desiderio di Dio di far comunione. E questi due desideri che si incontrano hanno un nome, Spirito Santo, perché è Lui la comunione, in Dio, Tra il Padre e il Figlio la comunione si chiama Spirito Santo. E poi tra noi e Dio questa comunione è lo Spirito Santo. Per cui la preghiera non dobbiamo andarla a cercare al di là del mare, al di là dell'orizzonte, è molto vicina a noi, è in noi. Si tratta di scoprirla. Ecco allora una prima descrizione di preghiera, ne daremo tante, ma questa è una prima descrizione sintetica di preghiera. La preghiera è l'incontro tra il desiderio di Dio, comunione, e il desiderio dell'uomo. Incontro che avviene nell'amore e nella fiducia. Per questo siamo figli. Lo schiavo ha paura, il figlio vive di fiducia. Questo incontro avviene nella gioia e avviene anche nella fatica. La preghiera, diciamolo, è anche lotta, a volte anche fatica. E questo incontro è prima di tutto un dono. Passiamo allora al secondo messaggio di oggi, un dono da imparare. La preghiera non è anzitutto un insieme di tecniche, di metodi, di cose da imparare. A concentrarci facciamo così, per poter pregare bene bisogna respirare cosa. Hanno anche un loro valore i metodi, ma la preghiera prima di tutto e soprattutto non è un metodo. Prima di tutto è un rapporto personale tra noi e Gesù nello Spirito Santo. E Gesù, che è il Figlio, ci insegna a pregare da figli, aprendoci al Padre. E a questo punto allora viene da farsi una domanda: ma se la preghiera è un dono, se addirittura lo Spirito Santo è dentro di noi, che bisogno c'è di una scuola di preghiera con un tracciato, dei passi, delle indicazioni? Se la preghiera è dentro di noi, non dovrebbe essere tutto così spontaneo? Non basterebbe aprire il cuore? Se è un dono, dovrebbe essere così semplice. Sì, è un dono, ma come tutti i doni di Dio, si imparano in modo molto umano. Per l'uomo il poter camminare in modo eretto è un dono, il corpo è un dono, ma si impara. Quante fatiche il bambino piccolo per imparare a camminare, perché a 8 mesi, tenendolo in piedi, comincia già a sgambettare un pochino, poi a 11 mesi comincia, la mamma, il papà lo tengono e via via, poi cade molte volte, a un certo punto, tac, sta in piedi. Impara, le gambe sono un dono, ma impara a camminare in modo molto umano. Se nessuno gli insegnasse, camminerebbe come un capretto tutta la vita, a 4 gambe. È incredibile, ma è così. La stessa cosa vale per la parola. La parola è un grande dono, ma perché qui parliamo italiano, in Brasile si parla portoghese, in Corea si parla coreano? Perché questo dono, che è la parola, viene stimolato sentendo qualcuno che ci rivolge parole. Il dono di Dio prende forma in una cultura in un modo, in un'altra cultura in un'altra. Così l'intelligenza, se noi non la utilizziamo, se qualcuno non ci aiuta a risvegliarla, rimane un dono atrofizzato. Bene, forse in diversi di noi la preghiera è un dono che c'è, ma è atrofizzato, oppure è poco sviluppato da tanti anni, è lì, che attende di diventare una comunione profonda, semplice, bella, da figli. Ma è un dono atrofizzato, perché non è mai stato educato, risvegliato. Allora noi, in questo cammino di questo anno, vogliamo fare alcuni passettini nella preghiera, cominciare a risvegliare il dono. Poi si sa che impareremo tutta la vita, ma intanto cominciamo a fare un piccolo percorso, scoprire che esistono anche dei passi falsi nella preghiera, esistono delle mete. C'è qualche cosa di profondo e di vero e di semplice. Ci sono dei passi a cui prestare attenzione. Lo impareremo insieme e poi impareremo tutta la vita. E credo proprio di fare una promessa molto semplice e molto vera: voi andando avanti nella vita, se avrete il desiderio, la voglia e la grazia di scoprire la preghiera, voi non finirete di stupirvi come la comunione con Dio, la preghiera, scopre orizzonti sempre più profondi. E a poco è tutta la vita che diventa preghiera. I santi sono questo, vite trasformate in preghiera. Perché la preghiera è al cuore della vita e a poco fa diventare tutta la vita preghiera. Una Madre Teresa, una donna che è diventata preghiera, non nel senso che è stata sempre in chiesa inginocchiata, passava lunghe ore in preghiera, ma tutto quello che faceva portava il segno della comunione con Dio. Una donna diventata preghiera. E il terzo e ultimo passo, la preghiera al cuore della vita. Questo vorrei proprio che entrasse profondamente dentro di me e dentro ognuno di voi, anche se poi lo riprenderemo con altre parole tante volte. Mettiamo subito davanti ai nostri occhi la più grave ipocrisia della preghiera, cioè la separazione tra la preghiera e la vita. Questa è proprio un'ipocrisia, cioè una falsità. Quel peccato che già i profeti conoscevano molto bene è Gesù, è il peccato verso di cui ha usato le parole più drastiche. Io credo che tutti voi a volte avete sentito delle persone che dicono: quello lì, quello là va a messa, va tanto in chiesa ed è peggio degli altri. Può darsi che qualche volta sia vero, normalmente non peggio, come gli altri, diciamo, no? Ma in questa accusa c'è una verità che è assolutamente sacrosanta. Se noi smontiamo questa accusa, vediamo che chi pronuncia questa frase si aspetta che chi va in chiesa viva una coerenza. Si aspetta che chi va in chiesa esca diverso da come è entrato. Se vai in chiesa, io voglio vedere i frutti. Se tu dici di incontrare Dio, mostralo. Mostralo, perché Dio ti lascia mica come prima. Quindi in questa accusa, guardate che c'è una verità molto profonda e molto bella, un'intuizione giusta. Dio non ti lascia come prima. Bene, questo è una delle cose più importanti da capire sulla preghiera. La preghiera e la vita sono intimamente connesse e devono sempre di più diventare come due sorelle o due fratelli siamesi. Da non dividere però, nessun intervento chirurgico in questo caso. Gesù un giorno ha detto degli scribi e dei farisei che accusavano i suoi discepoli di non fare le abluzioni prima dei pasti, cioè dei riti di purificazione, e davano un'importanza esagerata a tutto questo. Gesù, riprendendo una parola di Isaia, ha detto loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me». Diciamolo in un linguaggio nostro: questo popolo mi prega a chiacchiere, ma la sua vita è da un'altra parte. È facile pregare a chiacchiere, ma è la vita che deve diventare preghiera. Certo che è importante celebrare, avere dei momenti di silenzio, di solitudine, siamo qui per imparare questo. Ma tutto questo deve essere al cuore della vita, altrimenti si crea una specie di schizofrenia spirituale che rende falsa sia la preghiera sia la vita. E purtroppo, diciamolo con tristezza, molti cristiani sono schizofrenici, la preghiera da una parte e la vita da un'altra. E questo diventa una controtestimonianza al Vangelo e alla bellezza della vita con Dio. Preghiera e vita sono intimamente connesse, perché la preghiera non è tutt'altro rispetto alla vita. Si ha a volte l'idea che la vita è una cosa, la preghiera tutta un'altra. No, per il cristianesimo no. La vita, scusate, la preghiera è un momento di vita, non è un'altra cosa. È uno stop in cui noi ci fermiamo, e quindi è vita, perché ci fermiamo a pensare, a riflettere, ad aprire la coscienza a Dio, in cui prendiamo la vita in mano e ne parliamo con Dio. La preghiera è vita, non è astrazione, è qualcosa al cuore della vita. Non basta che io viva e seppellisca quello che vivo. Questo, scusate, lo dico con rispetto, lo fanno gli animali che vivono e nel vivere c'è tutto. Non hanno una consapevolezza per riprendere in mano il vissuto e dire sono salito su quella pianta, ho fatto così o cosa. No, gli animali vivono e sono tutti lì. L'uomo ha esattamente questa capacità di vivere e poi di prendere nelle mani il vissuto e metterlo davanti ai propri occhi e davanti agli occhi di Dio e discorrerne. Questa è la preghiera. Allora possiamo dire così che l'unico discorso serio da fare in preghiera è esattamente la nostra vita. Quello è il discorso serio da fare in preghiera. E cos'è la Bibbia se non il racconto di una vita tra un popolo e il suo Dio? Un discorso che è diventata narrazione scritta. Nella Bibbia noi troviamo esattamente la storia, la vita di un popolo. Stamattina l'abbiamo visto nel Salmo, un uomo angosciato che grida. Quello è il dialogo con Dio. Quest'uomo non ha fatto una preghiera impacchettata da un'altra parte rispetto all'angoscia. Sono nell'angoscia, Signore. Perché ti nascondi? Parla con Dio di ciò che sta vivendo. Questa è un'importante, è una luce importante che deve a poco scendere dentro di noi. La vita concreta, certo non soltanto la mia, anche quella dei fratelli, noi viviamo in una realtà, una famiglia, una comunità e in un mondo, in una chiesa, e quindi la preghiera vive anche di solidarietà, non di individualismo. Però cominciamo a partire da noi. La mia vita con le sue gioie, le sue fatiche, i suoi sogni, le sue sconfitte, questo è il discorso che avviene tra noi e Dio. Altrimenti è una maschera che prega, non sono io. Io, in carne, ossa e sangue, devo parlare con Dio di questa vita. La preghiera è questo. Parlarne e ascoltare Dio. Metterci in ascolto di che cosa? Ancora di una vita, la vita di Gesù, la vita di un popolo che viene a far luce sulla mia vita. Domani la vita di Abramo che diventa indicativa anche per noi. Vita, vita. E non lo so se una volta o farete qualche domanda, parleremo delle distrazioni, perché noi molte volte nella preghiera esasperiamo il discorso delle distrazioni come qualche cosa che non c'entra niente, mentre certo bisogna imparare a gestirle, ma il grosso delle distrazioni sono esattamente la nostra vita, che devono diventare materiale di preghiera. Non cacciarle via, altrimenti è una mummia che prega, una mummia senza distrazioni certamente, ma una mummia. Bene, la preghiera è autentica se è al cuore della vita, se è ascoltare Dio per la nostra vita e se a poco trasforma la nostra vita nella direzione della vita di Gesù. Eccolo lì il cristiano. Una vita che si orienta alla vita di Gesù. Fino a queste due vite non potranno mai combaciare, ma essere in profonda sintonia. Quello è il santo. Una vita conformata alla vita di Gesù. La preghiera è per questo. E qui, forse l'avete già anche sperimentato, sta tutta la bellezza della preghiera cristiana, che non ci porta fuori dalla storia e dalla nostra vita, ma ci immerge nel cuore. E sta anche tutta la fatica della preghiera cristiana, perché è molto più facile avere effetti colorati, sentire caldo dentro, distrarsi dalla vita e lasciare che la gente muoia di fame o di violenza. Io mi occupo del mio calore interiore. Questa non è la preghiera di Gesù. La bellezza della preghiera cristiana è esattamente sperimentare che Dio vive al cuore della tua vita, che Dio è nelle tue responsabilità, nella vita che ti prendi in mano, nelle decisioni, e ha qualcosa di molto importante da dirti e da darti. Perché il desiderio di Dio è che la tua vita riesca bene, cioè che tu diventi santo. E allora è lì che impariamo a poco a gustare la vita umana alla luce di Dio. Ma è anche l'aspetto più duro della preghiera, perché una preghiera così aperta alla parola di Dio e allo Spirito non ci lascia dormire nella mediocrità e nell'illusione. Va a smascherare quello che in noi sono ancora le tenebre, e questo chiaramente ci scomoda. E io sono persuaso che molte persone che non pregano, persone buone, molte è perché mai nessuno ha insegnato loro a pregare. E allora sono come i bambini che camminerebbero a quattro gambe. O un bambino che non impara mai a parlare. Ma molti non pregano perché si prendono paura. Paura della preghiera. Paura perché la parola di Dio e lo Spirito ti mettono dentro la vita. E noi che abbiamo delle immaturità, che rischiamo di essere sovente in fuga, non vogliamo essere messi dentro la vita, vogliamo fuggire. Meglio allora non pregare. O magari pregare sì, ma con tante parole, non entrare nella coscienza. Noi invece vogliamo imparare una preghiera che ci metta a contatto con la nostra coscienza, con Dio e con la vita, perché sta lì poi il gusto della preghiera, la bellezza della preghiera. Ecco, concludo con questo richiamo che sentirete ancora altre volte, lo leggerete anche sulle dispense. Sono due i libri di preghiera del cristiano e non dobbiamo mai dimenticarli quando andiamo a pregare: la Bibbia e la nostra vita, cioè la vita di Gesù, la vita di un popolo, la Bibbia. E la nostra vita. Mescolando questi due libri, facendo dialogare questi due libri, a poco noi impariamo a pregare e a diventare cristiani, alla luce della parola e dello Spirito, ma con la nostra vita, con la nostra vita concreta, ognuno col suo nome, col suo volto, la sua storia, i suoi sogni, il tuo cuore chiamato a pregare, la tua vita, non un'altra cosa. Ecco alcuni suggerimenti pratici che vi diamo per la preghiera di questa ora di silenzio che avrete, e poi quando sarete a casa noi vi chiederemo che cominciate fin da domani, fin da lunedì, a riservarvi un quarto d'ora, uno spazio di vita in cui vi fermate a prendere in mano la vostra vita e la parola. Credo che possa proprio essere utile che partiate subito con una mezz'oretta, tutti i giorni, 20 minuti, mezz'oretta. I primi minuti li vivete come è indicato qui, gli altri invece, gli altri minuti, li vivete come vi verrà segnalato da Fabrizio per la scuola di Bibbia, prendendo in mano la parola di Dio. 20 minuti vuol dire quasi un centesimo delle vostre giornate, non è poi molto, no? Su 100 parti darne una a voi stessi e a Dio per vivere bene la vostra vita non è molto. Allora ho segnato qui: cerca un tempo nella tua giornata per fermarti in silenzio. Ognuno trovi una piccola isola in cui fermarsi, un momento in cui è calmo, in cui non riceve telefonate o altre cose. Può essere in stanza, può essere in una cappellina di un oratorio, può essere in chiesa. cercatevi un piccolo angolo, anche il posto è molto importante. Curate anche la posizione fisica, perché non qualunque posizione aiuta a pregare. C'è anche la posizione che stressa, se per esempio siete agitati e volete stare per forza in ginocchio, faticate, sedetevi invece i primi 5 minuti, respirate lentamente, in una posizione composta vi può aiutare. Quando invece siete pigri, se vi sdraiate, subito vi addormentate. Invece vi mettete in ginocchio in maniera rilassata, in una posizione un po' più austera, siate vivi. La preghiera è vita, dunque anche la posizione, il corpo non è un'aggiunta di quello che siete voi, il corpo siete voi, vi aiuta anche a pregare. Scegliete la posizione in base al momento che vivete. Poi date uno sguardo alla vostra giornata e prendete in mano qualche cosa che vi sta molto a cuore. Vi fate questa domanda: di tutta questa giornata di oggi, che cos'è che in questo momento emerge di più alla mia memoria? E probabilmente emerge una gioia, un incontro, o magari un'offesa che avete ricevuto, o magari uno sbaglio che vorreste non aver fatto. Bene, prendete quel pezzo di vita, parlatene con Dio. E magari poi fate anche una domanda: Signore, che cosa ti aspetti da me, da questa gioia? Forse un grazie. Oppure, che cosa ti aspetti da me in questo sbaglio? Ma abbi coraggio, non scoraggiarti, puoi chiedere perdono e puoi anche riparare. Chiedimi aiuto. Ecco, guardate quel pezzo di vita e parlatene con Dio. E soprattutto chiedete al Signore di essere costanti. Se voi sarete costanti a quel quarto d'ora, a quella mezz'ora tutti i giorni in cui ascoltate la parola e ascoltate la vostra vita, tra un mese voi avete già dei frutti tra le mani. Perché un mese con uno stop di silenzio e di preghiera tutti i giorni comincia già a portare ordine. Voi cambiate già. Questo vi darà molto coraggio per proseguire nel cammino. Siamo fermati su una caratteristica fondamentale della preghiera, la preghiera al cuore della vita. E in sostanza è una legge, è la grande legge dell'incarnazione. La preghiera non è qualche cosa di staccato dalla vita, al di sopra o di fianco, ma è proprio al cuore della vita. E dicevamo con una battuta sintetica che il discorso serio tra noi e Dio è la vita. Quello che noi molto sovente consideriamo le distrazioni, in realtà è la nostra vita, e di questo dobbiamo parlare con Dio, su questo dobbiamo ascoltare Dio. E dicevamo anche, sintetizzando molto, che in fondo la Bibbia è una vita che ci è messa davanti, una storia di un popolo e in particolare la vita di Gesù. Ascoltare la parola di Dio significa ascoltare Gesù, la sua vita, e portare la nostra vita a contatto con la vita di Gesù. E dunque la preghiera è autentica se è un ascoltare Dio per la nostra vita, se è un consegnare a Dio la nostra vita, se trasforma a poco la nostra vita. Oggi facciamo un piccolo passo avanti. Prima però vorrei dire una parola a due domande che sono state fatte, che c'entrano proprio un po' con quello che comunichiamo oggi o che comunque riguardano la nostra preghiera. Poi vi invito, se mi dimentico di dirlo alla fine, lo dico adesso, quando vi troverete nei gruppi o nell'ora di preghiera, ognuno, se ha una domanda in cuore sulla preghiera, in questo mese avete camminato, scrivetela su un biglietto, la consegnerete al responsabile di gruppo e allora oggi continua il dialogo con il Padre. Uno di voi il mese scorso ha scritto: come possiamo vivere l'unità profonda tra preghiera e vita quando nella vita quotidiana di tutti i giorni echeggiano molti rumori e i ritmi della vita sono frenetici, mentre la voce di Dio è così discreta che sembra tante volte sparire. È una bella domanda. Come far sintesi tra preghiera e vita quando è così frenetica, così piena di rumori e si fatica ad ascoltare la voce di Dio? È vero, Dio non alza la voce, non romba. E allora qui mi collego a quello che vi stiamo dicendo, che vi ho detto anche ieri sera, l'importanza di scoprire la bellezza del silenzio nella nostra vita. Ed è un regalo che vogliamo proprio farvi con tutto il cuore mentre lo scopriamo noi. Noi abbiamo bisogno di un silenzio autentico della mente, del cuore, degli occhi, per imparare a discernere tra quelli che sono le voci autentiche degli uomini e di Dio e quello che invece sono i rumori che rischiano di portarci nella superficialità e anche di dissiparci. Evidentemente il silenzio è un dono da implorare, su cui dobbiamo anche impegnarci e sforzarci, ma il silenzio, e mi collego alla seconda domanda che leggo adesso, il silenzio è un frutto della parola. Sembra strano dire così, ma il silenzio è un frutto della parola. Cioè, mentre noi a poco impariamo a conoscere meglio la Bibbia, la parola di Dio, ci appassioniamo e questa parola comincia a circolare dentro di noi. Noi impariamo ad ascoltarla, sarà questa parola che forma in noi il gusto del silenzio, lo spazio del silenzio, e ci educa a riconoscere la voce di Dio tra i molti rumori e le molte voci. Parola e silenzio sono intimamente collegate. Allora, se è vero che il silenzio ci predispone ad ascoltare la parola, è anche vero che la parola di Dio è quella che crea il vero silenzio. Ed è un po' come quando tra due persone si parla e ci si conosce già a fondo. Quando c'è un dialogo vero, poi quel dialogo crea dentro di noi una comunione che è fatta di silenzio e di profondità. E l'altro biglietto è anche molto bello, molto autentico. La paura del silenzio. Nel silenzio si affacciano mille cose, mille pensieri, mille domande che disturbano la nostra serenità. Il silenzio sincero mi riempie spesso di angoscia, perché mi risultano chiare le mie mancanze, le debolezze del mio passato e mi fanno vergognare. E voglia, mi fa venire voglia di scappare. È vero che il silenzio da solo e di per sé non è già assolutamente un valore. Il silenzio è un po' come un terreno. Un terreno, se noi non lo coltiviamo, può produrre di tutto: spine, cespugli. Oppure possiamo piantare un bell'albero, o farne un giardino, o trasformarlo in un orto. Così il silenzio. Per noi il silenzio è qualche cosa che è abitato dalla parola di Dio. Allora la parola di Dio a poco scaccia la paura. Se il silenzio è solo un gran vuoto e io mi trovo di fronte alle mie povertà, si capisce che mi spaventa. Ma non è questo il silenzio che vogliamo cercare. Noi vogliamo cercare un silenzio che sia abitato dalla parola di Dio, a poco dalla sua presenza. Allora impariamo anche noi a diventare presenti nel silenzio, ma con lo sguardo su Dio e quindi non impauriti. È un cammino che durerà nel tempo, non si improvvisa in un giorno, però è bello che ce lo mettiamo davanti. Ecco, la parola genera l'autentico silenzio e il silenzio crea in noi l'atteggiamento giusto per ascoltare la parola. E a contatto con la parola e il silenzio, allora noi torniamo al cuore della vita e lì impariamo a discernere tra ciò che è voce autentica, umana, o le sfide che ci vengono dalle nostre responsabilità, e ciò che invece è rumore inquinante. E allora proseguiamo nella nostra riflessione. La volta scorsa abbiamo parlato appunto della preghiera al cuore della vita. Oggi facciamo un passo avanti per parlare della preghiera al cuore del nostro cuore, della nostra persona. Le cose quasi non si possono distinguere, però non si può parlare ogni volta di tutto insieme. Lo specifico così. La volta scorsa abbiamo detto che la preghiera ci porta al che cosa viviamo. Questa volta, dico, ci fermiamo a riflettere sul fatto che la preghiera ci porta al chi siamo, chi sono io, cioè la preghiera come fonte di identità e di appartenenza. Chi sono? E mi viene da dire subito questo, anche se saltare un po' di passaggi, la preghiera ci fa diventare quello che veramente siamo, ci fa diventare quello che siamo. Noi non siamo semplicemente delle creature, siamo dei figli di Dio, tutti, creati a immagine di Gesù, siamo fatti a sua immagine, abbiamo una dignità grandissima. Ma molte volte questa verità è coperta di polvere. Noi siamo molto distratti, al punto che non ci stupiamo di essere figli di Dio. Bene, questa realtà poco a poco verrà interiorizzata da noi. La preghiera ci fa prendere coscienza di quello che siamo e ci fa diventare quello che siamo, figli. E allora partiamo con la riflessione così. Oggi, più che in tempi passati, è faticoso arrivare a raggiungere proprio un'autentica identità. Chi sono io? Io credo che voi lo sperimentiate, soprattutto chi ha vissuto magari lunghi anni così un po' disastrati in piazza, a un certo punto ha sofferto questo problema. Ma io chi sono? Perché percepivate molto chiaramente o confusamente dentro che c'era qualcosa di bello dentro di voi e al tempo stesso c'era tanto inquinamento, tanta devastazione, tanta sofferenza. Ma io chi sono veramente? Ricordo che una decina di anni fa, quando questo problema era già vivo, ma un po' meno di oggi, una nostra sorella, andando qui in un paese qui vicino, ha fatto un incidente in macchina. Un incidente, e allora un incidente in questo senso che un ragazzo di 20 anni, 22, gli è proprio arrivato addosso, senza fare lo stop, gli è arrivato in pieno sulla macchina. Allora hanno telefonato a Remigio, Remigio è andato giù per vedere la cosa e gli chiede a questo ragazzo: ma cosa hai fatto? Eri addormentato? No, in questo periodo sto soffrendo una crisi di identità. No, mai più. Remigio non si aspettava mai più una risposta di questo tipo, no? E in realtà non tutti gli incidenti sono causati da crisi di identità. A volte c'è anche qualcuno che alza un po' il gomito, no? Però in realtà, al di là della battuta, no, di quel ragazzo che era anche un po' semplice, probabilmente segnalava un problema molto autentico. Cioè era un ragazzo confuso, non in contatto con se stesso e quindi anche quando guidava andava un po' alla deriva. I vostri nonni o i vostri bisnonni, da questo punto di vista, erano facilitati. Perché? Ma pensate un pochino a una società agricola. Chi nasceva agricoltore, con molta probabilità, non aveva bisogno di mettersi nel dramma cosa farò da grande. Mio padre è agricoltore, io sarò agricoltore. Poi magari c'era il tipo un po' più geniale che diventava veterinario, ma era collegato alla cosa, perché vedendo il veterinario, vabbè, studio da veterinario. Ma normalmente mio padre è agricoltore, io lo sono. Il lavoro dà identità. Poi la famiglia era più stabile, non che ci fosse santità più di oggi, però erano rarissime le famiglie che si sfasciavano. Dava stabilità, dava identità. Tutti andavano a messa, non che credessero tutti come dei santi, ma tutti, era raro nei nostri paesi che qualcuno non andasse a messa. Anche la fede dava una radice di identità ed era anche molto più forte il senso della patria, della nazione. Noi siamo italiani, pensate ai nostri nonni che avevano fatto la prima guerra mondiale, erano fieri di aver combattuto. Identità. Tutto in qualche modo concorreva al dirti chi sei. Tu sei un agricoltore che ha il valore sommo della famiglia, che crede in Dio e guai se dubita, e che è un italiano. Oggi non è più così. Oggi non è più così, perché la famiglia rischia con molta facilità di saltare per chi non ha una formazione, la fede è piena di problemi e ha bisogno di essere riscoperta, ed è anche un vantaggio perché è più pensata, più personalizzata. Il fatto di essere italiani fa abbastanza problema a un sacco di gente, e così via, no? Per il lavoro c'è una dispersione enorme. Noi non dobbiamo vivere di nostalgia, dire ah, un tempo. No, è bello il tempo che viviamo oggi con le sue sfide e i suoi problemi. Ma è chiaro che noi fatichiamo di più a capire chi siamo, chi sono io, a chi appartengo. E per questo problema moltissimi giovani soffrono e a volte vanno in tilt e vanno in angoscia. Perché la mia vita perde senso se io non so chi sono e di chi sono. Noi dobbiamo essere di qualcuno. Allora, quello che voglio dire oggi è questo, che la preghiera è un sentiero straordinario per portarci alla nostra identità. Per portarci cioè a quel riposo del chi sono io davanti a Dio, davanti a me stesso e in relazione agli altri. È proprio un sentiero privilegiato, perché ci mette nella calma, nell'ascolto della parola di Dio che ci dà un nome, un'identità, ci mette a contatto con lo Spirito di Dio che è Spirito di figli, ci porta cioè al cuore del nostro cuore. E più che mai è urgente che noi scopriamo la ricchezza e la bellezza della preghiera da questo punto di vista. E allora sono partito da un'esperienza molto semplice che tutti quanti non fatichiamo ad accogliere, l'esperienza del bambino. Il bambino piccolo nei primi mesi e nei primi anni di vita, come fa a prendere coscienza di se stesso? Com'è che scopre di essere appartenente a una famiglia? Attraverso l'amore dei genitori. Beati quei bambini che ricevono un amore grande e vero dei genitori. L'amore dei genitori è fatto di piccole cure, un sorriso, una parola, il lavare il bambino, il nutrirlo, l'accarezzarlo, il tenerlo in braccio, sveglia la sua consapevolezza, la sua coscienza e gli dà benessere. A poco impara a dire io. Prima si chiama per nome, perché si sente chiamare per nome, Fabio, dalla mamma e dal papà. E allora parlando di sé dice Fabio, ma poi impara a dire io. E prima che arrivi a fare molti ragionamenti o pochi ragionamenti, il bambino, se è profondamente curato dai genitori, viene in qualche modo a contatto con la sua identità di essere figlio e di appartenere a dei genitori. I genitori, con la loro cura, trasmettono al bambino dei messaggi molto importanti. Tu sei prezioso, noi siamo contenti di te. La tua presenza rallegra tutta la famiglia. Tu sei qualcuno. Questo abbiamo bisogno di sentircelo dire dall'esterno, con i gesti e con le parole. Il bambino scopre di essere figlio, di essere lui. Così per il bambino sono importantissimi gli occhi e gli sguardi dei genitori. Io credo che tutti voi avete visto questa scena, magari un bambino piccolo di 2 o 3 anni che è lì, vede un fiore in un vaso, va per strapparlo, ma prima di strapparlo, di raccoglierlo, getta uno sguardo ai genitori per vedere se lo approvano o lo disapprovano. C'è questo bisogno di uno sguardo di papà e mamma. Oppure dopo che l'ha strappato li guarda per vedere cos'è successo. Vado bene o non vado bene? Questa esperienza profondamente umana ci dice qualcosa di molto importante sulla preghiera. E allora apriamo il Vangelo a una pagina in cui Gesù insegna a pregare. Gesù, oltre che avere molto pregato, ci ha lasciato degli insegnamenti meravigliosi sulla preghiera. Uno di questi lo troviamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 6. Quando pregate, non siate simili agli ipocriti. Questa parola l'abbiamo già trovata il mese scorso. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Uguale, ipocrisia, menzogna. Perché questo è un tema importantissimo per Gesù, che ci vuole veri, sinceri. Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe, negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. Vedete? Essere visti. Tu, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre che vede nel segreto ti ricompenserà. Anche qui il Padre vede. La prima cosa che possiamo notare è proprio questa, che la nostra vita, come la vita del bambino, ha bisogno di uno sguardo esterno a noi. Non ci basta il nostro sguardo su noi stessi, perché noi non siamo delle isole, noi non siamo come delle pietre che stanno benissimo da sole o nel mucchio. Noi non siamo così. Noi siamo talmente creati in relazione che abbiamo bisogno di uno sguardo esterno a noi, più grande di noi, che ci confermi o ci disapprovi. Perché non siamo noi l'origine di noi stessi. L'origine nostra è più lontana e va fino a Dio. Ma notate Gesù come va sempre al cuore dei problemi della persona umana. Gesù dice che c'è uno sguardo, la ricerca di uno sguardo, che ci rende ipocriti. Se io vivo soltanto dello sguardo degli altri, per fare bella figura, per gonfiarmi, perché gli altri applaudano, io cado nella menzogna. Questo sguardo mi deturpa, mi inquina. E invece c'è uno sguardo che mi crea, c'è uno sguardo che mi crea, che mi porta alla profondità di me stesso, alla mia identità, è lo sguardo del Padre, di Dio. E allora Gesù dice, fa una promessa meravigliosa che dobbiamo cercare di capirla bene. Dice: il Padre che vede nel segreto, cioè vede che tu cerchi il suo sguardo prima di tutto e soprattutto, il Padre che vede questo e gioisce, ti ricompenserà. Che cos'è questa ricompensa? Significa che Dio ci darà il paradiso? Speriamo. Ma c'è già una ricompensa adesso. Adesso. E la ricompensa è quella pace profonda che viene dal sentirsi in comunione con Dio. È un riposo. Io credo che tutti voi l'avete già sperimentato. In certi momenti in cui siete stati molto autentici, molto veri davanti a Dio, o nel chiedere perdono di qualche cosa, o nel consegnare qualche cosa che vi faceva addirittura vergogna, ma l'avete consegnato, o nel ringraziare proprio con il cuore, ma quando siete stati veri, voi avete gustato questa ricompensa. Vi siete sentiti a casa con Dio. Questa è la ricompensa. Ecco, allora io parafraserei, commenterei così questo passo di Vangelo che Gesù, in cui Gesù ci insegna a pregare. Quando preghi, mettiti sotto lo sguardo giusto. Mettiti sotto lo sguardo di Dio che ti è Padre. Lascia per un momento la piazza, la strada, cioè gli altri sguardi, anche gli sguardi importanti, perché per noi sono importanti anche gli sguardi delle persone, non solo di Dio. Ma quando preghi, lascia per un momento da parte gli altri sguardi, tutte le tue relazioni, anche le più importanti, e riconosci la tua relazione originaria con Dio. Lì c'è la tua identità, il tuo essere figlio. Tu sei prima di tutto e soprattutto figlio, figlio amato, figlio perdonato, figlio desiderato, capite? Essere desiderati da Dio, essere desiderati da Dio. Pensatelo poi un momento nell'adorazione. Essere scelti non da una persona umana, da Dio, desiderati da Lui. Noi quasi non osiamo crederlo, perché a volte siamo complessati, ci sentiamo peccatori. Figuriamoci se Dio desidera me. Dio desidera te. Desidera comunicarsi a te. E sta qui il cuore della preghiera, avere la grazia di percepire che Dio è il dono per me. Tu puoi osare rivolgerti a Dio con piena fiducia chiamandolo Abba, papà. Lascia anche da parte non soltanto lo sguardo degli altri, ma anche per un momento il tuo sguardo stesso su di te, i tuoi ruoli, i tuoi doni, le tue attitudini. Scopri la perla preziosa che c'è nel tuo cuore, il tuo essere figlio. Poi recupererai tutto il resto, ma cerca proprio di scoprire il tuo essere figlio. Poi certo, sei figlio con un nome, con un lavoro, con uno studio, con uno sport, con degli amici, certo, ma la preghiera vuol portarci alla radice di quello che siamo e attorno a cui si costruisce tutto il resto, la nostra identità di figli. Quello nessuno può portarcelo via, neanche Satana. L'essere figli. Impara nella preghiera a sentirti a casa con Dio, tuo Padre. E la parola di Dio vuol proprio portarci a poco questa familiarità. Sentiti a casa con Dio. Non hai bisogno di nasconderti e non hai bisogno di dimostrare che sei santo a Dio. Sii te stesso, quello che sei. Parlagli, ascoltalo, consegnati a Lui con fiducia. E il Padre, che vede nel segreto, ti ricompenserà. La ricompensa è proprio questo. Questo riposo di sperimentare e percepire che in comunione con Lui tu sei figlio. Ecco, a me sembra che farete bene a fermarvi un poco su questa pagina di Vangelo anche durante il mese, già stamattina, perché questo può portarvi a una gioia molto grande. Ebbene, la preghiera, lo ripeto, attraverso il silenzio, ecco l'importanza di scoprire il silenzio. Attraverso il silenzio, la parola di Dio e sotto la guida dello Spirito, a poco ci porta proprio al contatto più autentico con quello che noi siamo, l'essere figli. Allora noi possiamo poi tornare alla vita di tutti i giorni molto più veri, molto più autentici, molto più liberi, molto più in armonia con noi stessi. No? Perché altrimenti rischiamo molte volte di vivere delle schizofrenie nella nostra vita, no? E perdere un po' la chiarezza su quello che noi siamo realmente. Allora succede che magari ci aggrappiamo a false identità. Io appartengo a quel gruppo portando sempre le cose firmate in quel modo e vestendomi in quel modo. Non è un peccato grave se non si spreca, però la tua identità non sta in una firma del vestiario. Oppure faccio un sacco di soldi e faccio carriera, la tua identità non sta nei soldi. I soldi servono per vivere, ma tu non puoi appendere e vendere la tua vita a un'identità falsa, e così via. Quanta gente, anche importante, vive in questa falsità l'intera vita. Ed è veramente una tristezza, perché la gioia profonda, cioè la ricompensa, sta nell'arrivare a contatto con quello che noi siamo. Bene, qui poi, adesso lascio da parte una pagina della dispensa che voi leggerete, dico soltanto una parola, che è questa. Chissà se in quest'anno, io spero di sì, la parola di Dio ci insegnerà a stupirci di questa verità grande che noi siamo figli e dunque fratelli, perché tutta la parola di Dio ci porta verso questa grande verità e ce la rivela in Gesù che è il figlio. I salmi sono stupendi da questo punto di vista, in particolare ho sottolineato due salmi che sono pieni di stupore per la grandezza dell'uomo. Vi leggo una battuta del Salmo 138-139. Signore, sei Tu che mi hai tessuto nel seno di mia madre, Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupende le Tue opere. Tu mi conosci fino in fondo. Ecco lo sguardo di amore di Dio che ci conosce fino in fondo. E il salmista è incantato, riconoscente per questa realtà, perché si sente conosciuto da Dio da sempre e desidera essere conosciuto da Dio per sempre. Il Salmo infatti termina dicendo: scrutami, o Dio, conosci il mio cuore. È il figlio che ha bisogno di essere conosciuto dall'amore del Padre. E allora andiamo verso una conclusione. L'ultimo capoverso della dispensa, lo vedrete, è pregare in alleanza. E ho citato una delle parole di Paolo, forse tra le più belle della lettera ai Romani, perché sintetizza un po' tutto un suo discorso, al capitolo 8. Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma uno spirito da figli per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo spirito attesta al nostro cuore che siamo figli di Dio. Ecco, qui è la nostra grande fiducia della preghiera. Lo Spirito Santo che abita in noi fin dal giorno del battesimo è il segreto della nostra preghiera, è la nostra guida, è il nostro alleato fedele nella preghiera. La preghiera non è qualcosa di soltanto mio o nostro. La preghiera cristiana è una preghiera che è abitata e mossa dallo Spirito di Gesù. Cioè, è una preghiera da figli. Troppa gente, anche cristiani, preghiamo come schiavi, pieni di paura, paura di Dio. Paolo dice: noi non abbiamo ricevuto uno spirito da schiavi, ma da figli, per mezzo del quale gridiamo, cioè con entusiasmo ci rivolgiamo a Dio chiamandolo papà, papà. Questo non dovete pensare che diventi un'emozione o una suggestione che vi create voi. Anche qui sarà qualcosa che cresce nella misura in cui crescerà la nostra familiarità con la parola di Dio. È la parola di Dio che ci porta a scoprire che lo Spirito di Dio abita in noi e grida Abba, Papà. È lo Spirito che ci prende per mano e dall'interno ci insegna a pregare da figli, non più nella paura, ma con la fiducia. E viene anche da dire, per collegarci al tema, che è lo Spirito che plasma in noi la vera identità. È lo Spirito Santo che ci fa figli. Ci fa figli sul modello unico che è Gesù. E a poco ci conforma a Lui, attraverso la parola, attraverso la vita di tutti i giorni. Mi fermo qui. Qualche suggerimento pratico, allora, per la nostra preghiera, già subito adesso, e poi anche in questo mese. Prima di tutto, Io spero che abbiate dato importanza a quelle poche indicazioni pratiche che vi abbiamo date la volta scorsa, cioè com'è importante che voi abbiate nella vostra giornata un momento, che può essere al mattino, al pomeriggio, alla sera, ma un momento che sia autentico appuntamento con Dio. E non lasciatelo al caso, non lasciatelo al caso, sceglietelo. Sceglietelo possibilmente sempre quel momento, oppure un giorno sceglietelo già per il giorno dopo, prevedendo un po' quello che succederà. Perché il fissare un momento fa crescere la stima per questo appuntamento. Le cose importanti hanno dei momenti fissi, hanno degli appuntamenti che aiutano. Scegliete anche un luogo adatto. E vorrei dire, non date soltanto le briciole a Dio. Dio ci dà tutta la giornata, 24 ore. Non è triste se noi diciamo, c'era una domanda che diceva, quanto tempo, bisogna dare un tempo stabilito a Dio? No, bisogna, per fortuna che era tra virgolette, no? Non è che bisogna dare un tempo stabilito a Dio, deve diventare a poco un bisogno, il percepire la bellezza e l'utilità di fermarci con Dio, ad ascoltarlo, a ringraziarlo, a consegnargli la nostra vita. Allora non diamo soltanto le briciole, meno di un quarto d'ora, mezz'ora, adesso che vi state incamminando, uno non ha neanche tempo a calarsi un po' nel silenzio. Invece date uno spazio, mezz'ora nella giornata vuol dire la cinquantesima parte, non è molto, la cinquantesima parte delle ore che abbiamo a nostra disposizione. Ecco, poi un suggerimento collegato a questo, non avere paura del silenzio. È vero che all'inizio può anche un po' turbarti, ma a poco vedrai che lo scopri nella sua ricchezza, quindi non spaventarti del silenzio, entra dentro con fiducia. Soltanto se noi scopriamo il silenzio diventiamo persone capaci di amicizia profonda. Chi è superficiale non è capace di amicizia profonda e così non avrà mai una preghiera profonda. Bisogna diventare amici del silenzio per pregare in profondità. Ecco, poi un'operazione importantissima che non bisogna mai tralasciare è l'implorazione allo Spirito, perché è Lui che guida la nostra preghiera. Allora, dopo esserti calmato con un momento di silenzio, consegnati allo Spirito Santo con umiltà, con verità e anche lungamente. Invocalo, ringrazialo, credi in Lui, fa un atto di fede in Lui. Spirito Santo, io non ti sento, ma non voglio cercare emozioni, io credo che tu sei in me e mi rendi figlio. Aprimi a una preghiera semplice e fiduciosa. Parlate con parole vostre, ma rivolgetevi a Lui presente in voi, perché questo è il grande dono di Dio. Da sempre Dio ha sognato di fare questo dono all'uomo, il suo Spirito. È in noi, è in noi. E questo mese provate a fare questo, a prendere questo impegno. Cercate di scoprire lo stupore di essere figli. Può anche darsi che qualcuno di noi non abbia mai detto grazie sinceramente una volta nella vita per essere figlio di Dio. Magari l'ha sentito dire, ma non si è mai fermato a riflettere, ma veramente io sono figlio di Dio, e a dire un grazie sincero. Dite anche grazie dei vostri genitori, al di là dei doni e dei difetti, ma vi hanno dato la vita, una vita che non si spegnerà più per l'eternità. Dunque un grazie sincero lo meritano anche i nostri genitori, ma poi radicalmente un grazie a Dio, nostro Padre. E un altro suggerimento, su cui torneremo poi forse nell'anno. Prega da figlio, cioè con amore. È una parola molto grande, pregare con amore. Impareremo piano piano a scoprirla. Lo schiavo prega per paura o forse per dovere. Il figlio, chi è figlio, prega per stupore, prega per amore, per gratitudine. E io credo che alla fine di questo anno pregheremo tutti di più con stupore. Questa è l'adorazione. Con amore chiedi perdono. A volte noi chiediamo perdono a Dio pieni di paura. No, a Dio, che è tuo Padre, puoi chiedere perdono con amore. L'abbiamo sentito nel Salmo di stamattina. Ringrazialo con amore, con stupore. Apri la parola di Dio e ascoltala con amore, con un cuore traboccante di stupore. Che cosa avrà da dirmi Dio? Che cosa vuol rivelarmi del suo volto, del suo cuore? Ecco, la preghiera è prima di tutto e soprattutto amore. Amare e lasciarci amare. Uno dei più grandi bisogni che ha ogni uomo. Tanti bisogni sono inutili. Certi bisogni sono addirittura indotti dalla pubblicità per il consumismo e per far soldi. Certamente il bisogno di essere amati e di amare è un bisogno autentico di tutti, poveri, ricchi, bambini, adulti, persone importanti, persone anonime. Tutti abbiamo un cuore che ha bisogno di essere amato e di amare. La preghiera è un'autostrada per l'amore, è veramente un'autostrada, perché ci mettiamo sotto lo sguardo di Dio, ci lasciamo amare e impariamo ad amarlo. Se scegli il sentiero dell'amore, la tua preghiera camminerà più libera, più umile, e non finirai di stupirti di Dio. C'è una frase stupenda del Salmo 33, gustate e vedete quanto è buono il Signore. La preghiera dovrebbe portarci tutti lì. Dio si lascia gustare. E chi ha già pregato di più sa bene che c'è un gusto nella preghiera, perché in certi momenti la presenza di Dio si fa avanti e c'è un gusto della comunione con Lui, una pace che non ha prezzo, non ha prezzo. È una cosa troppo bella e troppo grande. È già un grammo di paradiso che comincia sulla terra. Gustate e vedete quanto è buono il Signore.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.